strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Buongiorno a tutti, benvenuti su Geek Reflection. Mi hanno messo qui per caso, passavo di qui, mi hanno messo un microfono davanti, mi hanno detto: senti un po', fai una cosa, mettiti qui davanti al microfono e dici benvenuti su Geek Reflection, poi prendiamo noi la parola e cominciamo. Intanto lasciamo un pochino di stucco gli ascoltatori così. Buonasera, sono Franco Solerio e vi introduco i miei ospiti. Ospiti è bello, no? In italiano ospiti può voler dire coloro che mi ospitano o coloro i quali di cui io sono ospite. E quindi lasciamo un pochino in sospeso questa come dire. Ragazzi, aiutatemi, ma mi lasciate qui in difficoltà.
Eccomi, io riprendo la parola. Intanto ringraziamo Franco per la presentazione che gli abbiamo chiesto di fare. Già ti ringraziamo sia per la presentazione sia per aver accettato l'invito.
È un piacere, lo sapete che è un piacere.
L'abbiamo fatto per spiazzare un po' gli ascoltatori, quindi io sono Riccardo Grassi.
E ci sono anch'io, Marco Pizza, dopo la più bella introduzione di Geek Reflection in assoluto di sempre, quindi buonasera a tutti.
Questa, Marco, l'aggiungeremo alla sigla.
All'album delle figurine, dai ragazzi, non fate così.
No,
saluto il Doc, benvenuto in questa gabbia di matti, anche se stasera siamo solo in due, a parte te, insomma. Comunque grazie per aver accettato il nostro invito.
È un piacere, lo sapete, ve l'ho detto, è stato un po' complicato trovare il giorno giusto che andasse bene a tutti, tra impegni e controimpegni. Oramai io tra lavoro, podcast eccetera, poi voi ci mettete con le mogli, la prole, tutto, diventa tutto complicato. Quanto diventa complicata la vita, crescendo, diventando grandi.
Sì, è vero. Comunque stasera sei praticamente in vacanza, no? Perché non devi occuparti di registrazioni.
Sì, c'è da dire quello. È proprio vero, non dovendo fare la conduzione, non dovendo fare la registrazione, il lato tecnico è particolarmente rilassante la cosa.
Marco, me lo immagino, sparafacciatola sulla sedia, gambe accavallate.
più o meno così, sì.
ok, Ricca, si parte?
Sì, abbiamo preparato una scaletta giusto, che in questi giorni, insomma, anche ieri sono state cose non molto piacevoli, diciamo, nel lato non tecnologico, ma come si parla degli attentati negli Stati Uniti a Boston. E qui oggi e Marco guardavamo così intanto per dare un'occhiata alle notizie, è scappato una notizia che praticamente Google riattivato, era già attiva, dice, 3 anni fa praticamente per il terremoto in Cile, praticamente l'applicazione Google Person Finder. Praticamente cosa sarebbe? È un'app di Google che serve esclusivamente a, diciamo, chi la usa, lato smartphone, di segnalare in caso di, come fu in Cile e ieri a Boston, delle presunti attentati, ancora non si sa bene se qual è la dinamica, e di segnalare tramite questa applicazione il nome, il cognome, la posizione e lo stato sia di chi usa. Praticamente io metto il mio nome, grazie Riccardo, sto bene, tutto a posto, oppure io metto, guarda, ho sentito Marco Pizza in questo posto e sta bene. E lato desktop praticamente si può cercare, l'abbiamo provato oggi con Marco mettendo i nomi a caso, un nome e cognome, e ti dà nel database dell'applicazione che l'utente ha caricato, trova le indicazioni che l'altro utente ha lasciato. Nel senso, io cerco Marco Pizza e Marco Pizza sta bene, tutto bene, sono relativamente a posto. Ovviamente Google specifica che non passa dai filtri di Google, quindi dice tutto va preso un po' con le molle. Quindi noi pensavamo, Franco, che nella tecnologia aiuta parecchio in questi casi, no? Ci può essere sempre d'aiuto.
Sì, interessante come sono strumenti che possono diventare molto efficaci, ma lo devono fare man mano che divengono familiari e divengono nell'uso comune. È uno strumento usato invece così in estemporanea per un problema grave, urgente, che succede di colpo. non lo so, immagino possa fare abbastanza fatica a diventare, a prendere piede, a diventare efficace. Mi spiego, tu adesso per fare la prova metti dei nomi a caso, non li trovi e ti aspetti di non aspettare, di non trovarli. Io ho amici negli Stati Uniti, non mi aspettavo che facessero la maratona, ma mi sono posto il problema, ma ecco, se fossero stati in pericolo, io provo a mettere il nome, non lo trovo. Cosa vuol dire che non lo trovo? Sì, è uno strumento in più da provare, però al giorno d'oggi è molto più facile che, non lo so, andare su Facebook e tanto con i miei amici sono in contatto, per cui andare a vedere magari sull'account, sulla pagina Facebook della moglie del mio amico di Boston, per esempio, se ci fossero i problemi. Infatti sono andato nella pagina Facebook e diceva: ragazzi, tanta paura, ma siamo tutti a casa con le bambine, non è successo niente, cioè noi stiamo tutti bene. Il giorno d'oggi quello che cambia tanto del successo di questi strumenti, sia a livello commerciale sia a livello di pubblica utilità, è proprio l'affinità e la familiarità che le masse, che le persone hanno. E in questo momento effettivamente ritengo che, per carità, è grazie a Google che ha messo a disposizione la sua potenza di calcolo, di elaborazione, di metterci tutti in contatto per un'emergenza del genere, però non so quanto, ecco, credo che molte più persone siano riuscite ad avere notizie dei propri cari attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso i contatti normali, piuttosto che quell'applicazione estemporanea lì.
Quindi dici... Vai Marco.
No, effettivamente sono d'accordo con Franco da questo punto. Effettivamente lo strumento è potente grazie a Google, che l'ha messo, insomma, in pochissimo tempo, che poi il progetto era già esistente, però ha dedicato una pagina apposta per l'evento di Boston. È vero anche che poi, insomma, le persone dovrebbero utilizzarlo. Ora, leggevo oggi che mi sembra il primo annuncio è stato dato sull'account Twitter di Google, se non mi sbaglio. C'è stato ci sono stati subito chiaramente un sacco di retweet, no? Come accade in questi casi. Quindi sono convinto che in tanti effettivamente poi hanno utilizzato lo strumento, per quanto in un momento così caotico, in un momento così di tensione, no? Forse magari l'ultima cosa che uno pensa è quella di andare a utilizzare uno strumento del genere. Però in futuro, no, se la cosa venisse pubblicizzata...
Sì, dovrebbe, esatto, cioè sono cose che devono prendere piede, perché più di altre, proprio nel momento di emergenza, non fai le cose nuove, fai le cose familiari. Perché quando devi addestrare, non lo so, i marine a uscire da un aereo rovesciato, li prendi in una scocca di aereo, li butti dentro una piscina al buio a testa in giù e glielo fai ripetere un milione di volte finché gli viene in automatico? Perché nelle situazioni di emergenza le uniche cose che ci vengono bene sono quelle che siamo già abituati a fare e che facciamo abitualmente. Certo, per cui si fa, non lo so, delle procedure, o il telegiornale inizia a battere ogni volta che c'è un'emergenza: guardate che c'è lo strumento di Google, guardate che c'è lo strumento di Google, guardate che c'è lo strumento di Google. Se no, secondo me è molto più facile implementare degli algoritmi che vadano a cercare queste notizie dove la gente ha già familiarità a scrivere quando succede qualcosa di grosso. E il giorno d'oggi dov'è che ha familiarità? Su Twitter e su Facebook. Tutte le volte che succede qualche cosa la gente prende, twitta, scrive, perché gli viene automatico, un po' per la mania di protagonismo di pubblicare la propria vita, che è proprio di questi tempi, ma anche perché sa che comunque se la moglie dall'altra parte del mondo cerca notizie su di lui, uno dei posti dove è più facile che la trovi sia proprio quella. Per cui non va a fare il ragionamento: ecco, c'è lo strumento nuovo, ne ho sentito parlare, ma qual era l'indirizzo di, non me lo ricordo più, vado su Google e cerco Google strumento per la segnalazione. È molto molto complicato. O lo facciamo apposta, lo facciamo diventare una cosa standard e educhiamo molto la gente a farlo, se no è meglio adattare appunto a queste emergenze alle abitudini già esistenti della gente.
Certo, comunque sono d'accordissimo. Diciamo che la rete in queste catastrofi, in questi eventi così, insomma, appunto dove si instaura una certa tensione, può essere molto di aiuto sicuramente per dare notizie, no?
Lo è
in tempo reale, e per aiutare a cercare persone o piuttosto che a rassicurare parenti, familiari, eccetera.
Sì.
Quindi sicuramente potrebbe essere sfruttato questo mezzo. Non parlo del Person Finder, ma proprio appunto implementare degli algoritmi, qualcosa proprio sulla ricerca magari di Google per rendere questa cosa un pochino più semplice e andare a cercare in quegli strumenti, come diceva Franco, che la gente è abituata a utilizzare, no?
Eh sì, certo.
No, quindi anch'io mi trovate d'accordo, diciamo che la notizia più che sull'applicazione in sé era che la tecnologia e la rete in questi casi, secondo me, sono molto più come notizie e come informazioni molto più veloci e rapidi che delle classiche le classiche televisioni, eccetera, eccetera. Se vogliamo poi dire alla fine, come quando fu del terremoto qui a Lucca, Marco, ti ricordi che...
Sì, le notizie si rincorrevano, insomma succede sempre questa cosa qui, no? Poi si danno i consigli, aprite il wifi, si fa così, piuttosto che cosa, l'ho fatto anch'io, insomma, diverse volte, per cercare, insomma, di favorire un attimino le comunicazioni, quando appunto magari come ieri, come è successo a Boston, che hanno effettivamente interrotto le comunicazioni cellulari per paura che potessero utilizzarli come strumento per innescare altri ordigni, insomma lo strumento è potente, bisogna cercare di utilizzarlo anche in questi casi. Poi secondo me tutto questo continua a far parte, no, della filosofia di Google, we are not evil, anche qui insomma ci si butta sempre, no, Google, su queste cose.
Sì, fino al limite dello sciacallaggio, perché poi a un certo punto diventa, nel momento in cui, adesso non mi riferisco proprio a Google, ma tante testate ad esempio online, ieri durante durante il fatto si sono buttate con titoloni a twittare, venite, come dire, leggete l'articolo, noi abbiamo le foto di quella, quando poi sono accadimenti che solo marginalmente colpiscono il mondo della tecnologia, almeno nella cronaca dell'immediato, lì poi diventa tutto sciacallaggio. Proporre un sistema informatico come quello di Google che può aiutare, non siamo sullo sciacallaggio, ma è comunque un, ecco, non lo so, mi ha lasciato un pochino così, ecco. Mi piacerebbe veramente uno studio fatto da un'autorità indipendente per capire quanto uno strumento del genere possa essere servito. C'è da dire che poi la tecnologia ha anche l'aspetto negativo in questi casi, nel senso che l'atto di terrorismo, ora non si sa ancora quale sia la matrice, chi siano stati gli esecutori, chi siano stati i mandanti di questa cosa terribile, però il terrorismo vive di comunicazione. In una bolla ovattata e isolata dall'esterno il terrorismo non funziona assolutamente, per cui questa tendenza a ipercomunicare della società moderna sicuramente è un terreno fertile per un qualsiasi attentato di questo tipo. Se fai un attentato a Col di Rodi di sopra, dove vivono quattro capre e non arriva neanche internet, la risonanza è molto minore. Se lo fai alla maratona di Boston, dove oltre ai media tradizionali ci sono tutti gli spettatori con in mano una macchina pronta a collegarsi a tutto il mondo e a spargere notizie e immagini, e beh, fa dare cassa di risonanza sia per le comunicazioni di chi cerca aiuto o cerca i suoi cari, ma anche per chi vuole diffondere il messaggio di terrore vero e proprio.
Certo, infatti l'hanno fatto, no, sulla linea di traguardo, proprio perché insomma tutte le telecamere
erano tutte puntate lì. Certo.
Io ascolto, salterei direttamente, visto che Franco ha collegato questo qui, il discorso della tecnologia, che io sembra quasi che fra virgolette le guerre stiano un po' cambiando, vedi, o si fa, non c'è più la guerra secondo me col fucile e bomba a mano, o si fa direttamente le bombe così, o addirittura, non so se hai letto la notizia di Anonymous che ha attaccato sia Israele che la Corea del Nord, addirittura Israele causando danni per 3 miliardi di dollari, dicendo che noi abbiamo in mano, cioè praticamente sono entrati nei server addirittura governativi di Israele e gli hanno detto che noi abbiamo tutto in mano noi e gli hanno causato praticamente un blackout temporaneo su 12 siti istituzionali, hanno addirittura avuto accesso a mail e tutto, e gli hanno detto attenzione a quello che fate, se vi comporterete ancora così noi cancelliamo tutto. Sembra quasi che la guerra si stia spostando addirittura più sul bloccare più che sull'attaccare, nel senso ti metto in ginocchio a livello tecnologico, cioè ti escludo fuori dal mondo, fuori da tutto, come è successo anche alla Corea praticamente, dove...
Ma sai, le attività dell'uomo evolvono con le sue capacità, e tra le attività dell'uomo c'è il fare l'amicizia, fare l'amore e fare la guerra, e evolvono tutte quante. Per fortuna delle tre, quella che è evoluta meno nel tempo è fare l'amore, forse in questo possiamo ritenerci fortunati.
Siamo tradizionalisti.
Però certo che facciamo amicizia su Facebook e facciamo la guerra non su Facebook ma attraverso i nostri sistemi informatici. Poi c'è da capire quanto in mezzo a questi comunicati ci sia di vero, quanto c'è voglia, perché c'è un po' l'impressione che da più parti ci sia la tendenza a sfruttare a livello economico una sorta di, chiamiamolo, terrorismo interno, cioè di creare dei nemici e delle urgenze e delle paure per muovere dei capitali, per spostare l'attenzione della gente sulle necessità che poi non sono così reali o non sono così impellenti come vengono proposte, per appunto finanziare aziende, produzione, lavoro di un certo tipo, che ai tempi negli anni 80, quando si pensava che l'Unione Sovietica avesse, no, gli americani avevano 10.000 testate nucleari, e andavano i lobbisti delle aziende che si occupavano di materiale bellico, finanziavano questi studi di più o meno di spionaggio, e poi arrivava il ministro o l'esperto che arrivava alla Casa Bianca e diceva al presidente: vede, noi abbiamo 10.000 testate nucleari, i russi stimiamo che ne abbiano 15.000, per cui noi dobbiamo adesso costruirne altri 10.000 per avere il vantaggio tattico ed essere sicuri di poterci difendere in caso di... Caduta la cortina di ferro e andate a vedere, c'è stato un momento in cui gli americani tipo avevano 10.000 testate atomiche pronte e i russi ce ne avevano 17.
Sì, sì, poi alla
ecco.
Fine.
Allora, quando ti dicono Anonymous ci ha attaccato, ha fatto 2 miliardi di danni, le prossime guerre, se ci attaccano, no, l'anno scorso era venuto fuori, ipotizziamo che un hacker attacchi il sistema informatico della diga di non mi ricordo dove,
sì, sì.
Potrebbe allagare la diga di Hoover, potrebbe allagare un'area dove vivono miliardi e miliardi di persone, sarebbe una strage. Che cosa vuol dire? Investite, prendete i soldi dei nostri contribuenti, le loro tasse, ne vogliamo una bella fetta noi, in modo che possiamo rendere la diga di Hoover
sicura,
eccetera eccetera.
Sì, però insomma,
effettivamente che ci sia l'attenzione alla possibilità di fare la guerra anche su questi piani, non c'è dubbio, anzi c'è già stato.
Non è più come una volta che il cannone si accendeva con la miccia,
no, è vero,
oggi
è vero,
io entro, Franco Solerio è noto, affermato capo militare, io ti entro nel computer, ti modifico tutto, ecco fatto che te non hai più niente. Addirittura girava, non so se mai, io non ho approfondito la notizia, una bufala che presumo sia stata, che la Corea del Nord non è riuscita a fare i test nucleari perché hanno avuto problemi con Windows 8. Nel
senso, credo fosse un articolo, spero che fosse un articolo satirico. Sì, l'ho dato una scorsa, poi l'ho scartato perché ho detto o è una bufala o è un articolo satirico, ma non voglio neanche sprecare 5 minuti per rileggerlo.
Non lo voglio sapere, perché se per caso fosse vero.
Però, guarda, quando si toccano quegli argomenti, guerre, spionaggio e compagnia bella, la disinformazione regna sovrana, cioè quello che arriva a noi è quello che a qualcuno conviene che arrivi a noi, la notizia che ci arriva. Quello che invece è vero ce lo tengono più nascosto possibile. È vero fin dalla notte dei tempi, dai tempi del cifrario di Cesare, è vero questo, e non vedo come oggi potrebbe essere diverso.
Certo.
Poi che ci sia WikiLeaks che riesce a mettere le mani sul documento e a rivelare veramente come stanno le cose, quello è un altro discorso, si può approfondire. Però quando tirano fuori, quando sbandierano, vuol dire che qualcuno ha interesse a sbandierare.
Sì,
perché
sennò quella era una bufala.
A livello dei piani alti non hanno mai interesse a farti sapere che cosa succede veramente, per un miliardo di motivi.
Certo, come i maghi, guarda qui e di là faccio...
Certo, certo. O addirittura... addirittura scusa, per causare. Su Digitalia un paio d'anni fa arrivò questa serie di notizie in cui l'NSA aveva messo una taglia sul codice crittografico, sull'algoritmo crittografico di Skype. Skype è un dramma, tutte le comunicazioni di Skype non sono intercettabili, abbiamo dei grossissimi problemi a intercettare le comunicazioni su Skype, sicuramente tutti i terroristi e i narcotrafficanti useranno Skype per non essere intercettati da law enforcement. Mettiamo una taglia di $2 milioni su chiunque ci riesca a fornire un sistema per intercettare e decrittare Skype. E noi diciamo, ma forse se dicono questa cosa qui vuol dire che probabilmente in realtà è vero esattamente il contrario, cioè utilizzate, finalmente sono riusciti Skype. A croccare, utilizzate Skype, sentitevi sicuri che così noi vi intercettiamo. Un paio di mesi fa è uscita la notizia che un ex dipendente che lavorava per Skype eccetera dice: Skype sicuro, sono 3 anni che si sa come intercettarlo e come decrittarlo. È stata la conferma semplice. Quando sbandierano qualcosa, più lo fanno con clamore, più significa che interessano comunicare qualcosa per manipolare dei comportamenti generalmente.
Assolutamente, certo, certo. Ma anche a proposito poi di disinformazione, questo articolo qui che avevamo trovato con Riccardo, Anonymous attacca Israele e fa danni per 3 miliardi.
Allora, ma come li
quantifica? Intanto come li quantificano i 3
ma
miliardi?
Certo,
cioè perché
certo.
Hanno bloccato il sito dell'ufficio del primo ministro e dell'autorità di sicurezza, come me li calcoli 3
perché
miliardi?
Perché 3 miliardi e non 2,856?
Sì, quest'anno sempre. No,
però,
diciamo...
però io vi volevo chiedere una cosa. Che è un dubbio che mi è venuto ragionando un attimino su questa notizia. A proposito di Anonymous, io ho la sensazione, non voglio istigare nessuno, chiaramente il terrorismo è sbagliato, diciamo, sia quello, no, quello reale sia quello digitale informatico.
Mi dissocio da qualsiasi cosa dice Marco.
Te ti dissoci troppo spesso quando io
da te sì
quando io entro in queste cose,
certo, allora, che non sa mai dove vai a parare poi.
No, vediamo come la pensate voi, no? Io dico assolutamente il terrorismo è sbagliato e siamo d'accordo.
Però, e lì ci siamo.
Non avete la sensazione che Anonymous potrebbe fare di più e sia effettivamente un po' frenata, no? I cosiddetti hacker del gruppo Anonymous, gli attivisti, come si fanno chiamare, cioè si limitano spesso a delle azioni che sono azioni dimostrative, bloccano il sito dell'istituzione, di quell'autorità, di quell'ente, quando secondo me avrebbero il potenziale per fare effettivamente dei danni, dei famosi 3 miliardi di dollari, potrebbero crearli come danno, cancellando dei dati, per esempio.
Potrebbero? Non
io
lo so,
credo,
io
credo delle... di sì. Io credo di sì, che cioè, andando a cancellare dei dati potrebbero effettivamente creare dei danni seri. Quando te mi blocchi con degli attacchi DOS, mi blocchi un sito per un giorno, sì, ma il danno è relativo, sì, è un'azione dimostrativa. Poi però in genere si sono sempre fermati lì, non si sono mai spinti oltre.
Ma sono in grado di, perché poi c'è questa mitizzazione del gruppo Anonymous. Però tutto quello che conosciamo degli interventi di Anonymous fanno pensare che ci sia probabilmente una stretta cerchia di persone con delle grosse competenze in termini di sistemi informatici, intrusione, sistemi di difesa, ma che ci sia più che altro una grossa massa di persone da utilizzare come esecutori per far partire questi famosi Ion Cannon, questi sistemi di attacco di DOS che sono in parte manipolati, in parte azionati manualmente da singoli computer, più qualche botnet sparsa qua e là. E però se vai a vedere tutte le azioni più famose e più pubblicizzate di Anonymous, sono tutto quello che hai detto tu, sono attacchi di DOS. Attacchi di DOS non è che abbiano niente di così sconvolgente dal punto di vista tecnologico, cioè non parliamo di Kevin Mitnick che si mette lì e fischiettando in una cabina telefonica riesce a ingannare un centralino e poi chiamando la centralinista riesce a convincerla che lui è la moglie dell'amministratore delegato, si fa dare la password, cioè niente di così sconvolgente, semplicemente attacchi di saturazione di esatto. Server vari qua e là, per cui serve di fatto veramente solo della grande potenza di fuoco e della grande potenza di fuoco, dove operata da tante persone contemporaneamente, come succede spesso con questi collettivi, e ovviamente devi scegliere dei bersagli che siano per i quali, per convincere una massa di persone che sia giusto attaccarle, sia una cosa evidente, capisci? Attacchiamo tutti insieme la banca, la Chase Bank di Manhattan, che sono responsabili del credit crunch, eccetera eccetera. Sì, sì, certo, ok, va bene. Attacchiamo invece la cosa un po' più particolare, dove cosa? Devi convincere magari 200, 300, 1000 persone che magari iniziano ad avere una discussione, a dire, qualcuno inizia a dire no, ma io non ci sto, se questi sono gli attacchi. E allora diventa un pochino più complicato. Cioè, potrebbe, dove è la sua forza, potrebbe anche essere un limite. Lo dico così, da quella che è la mia impressione, da quelli, certo, che sono stati, certo, gli attacchi più, sì, famosi. Sì. Poi magari per punirmi in questo momento mi stanno entrando nell'account di Twitter e stanno postando le cose più nefande a mio nome, in modo da sputtanarmi e farmi vedere che non è così. Però in linea di massima quella è l'impressione.
Quindi secondo te si limitano alla bassa manovalanza, diciamo, dell'hacking, perché effettivamente sì, la cerchia che poi tira i fili e dove magari sono elevate le competenze tecniche è molto ristretta, e quindi non riescono a andare più in là, un pochino più in là.
Penso sì, e anche perché poi diventa anche ben più pericoloso farlo
anche in termini
in maniera
legali,
cioè prendere una persona, no? Una persona con un team ristretto di persone con degli skill tecnici che inizia a dire va bene, entriamo in un sito, oppure entriamo in una macchina di una spia dei servizi segreti americani, gli ciuliamo i dati di qui e di lì e poi li diamo al nostro amico signor WikiLeaks. Sarebbe una cosa ben più sofisticata, ma anche ben più pericolosa per loro. Li porterebbe a esporsi in una maniera ben diversa da un attacco in massa di 10 milioni di computer che più o meno coordinati attaccano il sito del Ministero delle Poste italiano. Ecco, certo, per certo, dirci. Certo.
Però una, diciamo che una minaccia, fra virgolette, reale ci potrebbe essere.
Assolutamente sì.
Futuro.
Anzi, non è detto che nell'evoluzione di questo tipo di movimenti non ci sia. No. E che
oggi alla fine
assolutamente
poi...
sì. Io penso che sia più facile il giorno d'oggi che questo avvenga, ma per mano di gruppi addestrati di origine più o meno affiliata a servizi, certo, segreti, certo, tra virgolette ufficiali.
Cioè, che oggi forse fa più male un danno, tra virgolette, economico, che un danno poi alla fine strutturale. Certo. Alla fine,
beh,
poi
qualsiasi dopo, cosa viene misurata col vile denaro, per cui certo.
Bene, Marco, ti ho sentito un po'...
No, ti sei dissociato? No,
ho detto no, assolutamente sono...
No, mi è venuta in mente questa cosa oggi, così, pensando alla notizia, ecco, tutto lì. Non volevo istigare nessuno, assolutamente. Sono io in realtà il capo del gruppo anonimo.
No, ma più che istigare qualcuno è...
Ma è un segnale, ho lanciato un segnale alle mie cellule in questo momento, le cellule di Anonymous attive, capito? Con questo...
Io, dal mio punto di vista, se ci fossero dei blocchi come questi matti, proprio definiamoli matti, della Corea, che avevano già puntato i missili, e ci sia delle persone che entrano nel sistema e riescono a bloccarli, a mettergli in ginocchio il sistema informatico e quindi a renderli... poveri di tutta di questa tecnologia e quindi di offendere noi, ma gli Stati Uniti, ben venga queste persone.
Ce lo diciamo, ci hanno già le pezze al culo.
Sì,
non c'è bisogno né dei servizi segreti. Certo. Cioè, può darsi che se hanno tre missili hanno una gittata di 200 metri questi ragazzi. Cioè, rendiamoci conto che anche lì ci creano dei nemici dove non esistono.
Certo,
I nemici più grossi ce li abbiamo noi a casa nostra. Lasciamo veramente perdere. Lì sono,
sì, sì, sì. Non so se hai visto quel video di quel, certo, che poi parodie di che lui dà l'attacco e praticamente parte una corsa vestito da coreano e salta sul pulsantino quei vecchi missili e fa la
casca. C'è un film bellissimo che si chiama Team America, credo che stiano studiando il seguito, realizzato dalle stesse persone, dagli ideatori di South Park.
Grande South Park.
Ed è un film meraviglioso che prende in giro contemporaneamente gli americani e tutti i loro nemici, e gli americani prende in giro la destra, guerrafondai eccetera, e contemporaneamente gli attori, la sinistra o più radical chic che si oppone alla guerra, prende per in giro terroristi islamici, prende in giro i nordcoreani. È veramente meraviglioso. Team America è imperdibile, cioè da ridere da inizio alla fine. E alla fine ci si rende conto che si è riso per due ore su cose assolutamente vere, assolutamente reali. Alla fine
me lo segno, questo mi mancava.
Sì. Nulla, io ora darei l'ultima, perché ora abbiamo iniziato con tre notizie abbastanza pese per poi dare in scioltezza. Marco, dilla te questa qui, vai, che io mi vergogno. No, scherzo.
Se parliamo di assorbenti, io non sono preparato.
No, neanch'io.
Okay.
Dunque, penso che ti riferisci a quella del delitto di Udine.
Sì.
Ok, vabbè, no, ma di la te, dai, che non sono troppo preparato.
Vabbè, niente il discorso era questo: più che il delitto in sé, che lasciamo perdere i soliti discorsi.
Udine sono le due ragazzine che hanno preso la macchina e sono arrivate e hanno detto: abbiamo ammazzato uno.
Sì, e leggendo la notizia mi è capitato sotto l'occhio, lì per lì non avevo letto, io ho visto, dai un'occhiata così veloce e ho letto GTA. No, aspetta, allora bisogna che la legga. Praticamente loro, quando sono stati intervistati, gli è stato chiesto, loro hanno detto noi ci sentivamo come il personaggio di GTA, abbiamo ucciso questo, poi siamo preso la macchina senza patente, senza benzina, siamo scappati, e qui ci sentavamo proprio nel gioco. E qui poi la notizia correlata, la stampa italiana... auguri, cioè proprio no, e non solo, presumo quella, cioè,
è colpa dei videogiochi.
Bravo, è questo. Poi alla fine non è colpa del genitore o del bambino, no, è colpa del videogioco. Cioè io
è una storia, questa è una storia un po' trita e ritrita, nel senso che parte, no, dal massacro della Columbine quando era nel 96, mi sembra, su cui ha fatto il film anche Moore, e insomma, dove si diceva che i due ragazzi che avevano commesso, insomma, questo omicidio di una ventina di persone, o forse anche 30, così a sangue freddo, in questa scuola, fossero stati istigati da Doom, dal videogioco Doom.
Mm-hmm. Cioè, io sono cresciuto con Carmageddon, quindi non è che la domattina al lavoro prendo il furgone, e mi ricordo il finale, quando uscivi dal gioco ti diceva: attenzione, ora esci dal gioco e torni nella vita reale, dove non puoi schiacciare chi vuoi a tuo piacimento.
Ma insomma sono sempre i soliti discorsi.
Sì, no, infatti
vengono strumentalizzate,
certo,
queste notizie qui.
Per dire.
Io mi ricordo ho letto anche un libro che si chiama Masters of Doom, che è la storia di John Carmack e John Romero, i due fondatori dell'ID Software, e loro ci hanno avuto un sacco di problemi dopo appunto il massacro della Columbine, proprio perché uno di questi due ragazzi sviluppava livelli per Doom e li metteva sul suo sito a disposizione, che era nata una leggenda metropolitana in cui si diceva che lui aveva ricreato un livello con la scuola della Columbine, cioè, che poi insomma si è rivelato tutta una bolla di sapone, no. Chiaramente cioè, a questo punto cosa dobbiamo fare? Basta TV? Non ascoltiamo più le canzoni dei rapper americani con i testi un po' particolari, dove si parla di stupriamo quella, picchiamo quest'altro, uccidiamo il barista, cioè viene tutto strumentalizzato.
Sì, secondo me sono anni e anni e continua ancora a non cambiare questa solfa, cioè io presumo che tutti siano, io ora Doc è un po' più grande di noi, però noi tutti siamo cresciuti con questi giochi, da Carmageddon al primo GTA, dove proprio... Ma io ripeto, siamo tutti persone che lavorano tranquilli con i figli, chi lavora, chi cioè, quindi secondo me lì è veramente quello, o è più facile dare la colpa a quello.
Preferisco, ascolto.
No, io dicevo, l'articolo che ho visto era da una fonte, insomma, molto poco attendibile perché l'avevo visto su TG.com quindi che non leggo, mi è stato segnalato, ve lo dico perché ci tengo alla mia reputazione. E secondo me, boh, non so su quanti blog o su quanti quotidiani è uscita questa cosa, questa loro affermazione che gli sembrava di essere in GTA.
Repubblica.
È plausibile. Io non mi scandalizzo così tanto della... il problema è l'interpretazione dei segni che fanno parte di una cultura che evolve molto molto rapidamente. Ovviamente da parte di generazioni o di porzioni della società che non hanno dimestichezza con questi segni e con questi mezzi di comunicazione, perché oggi il videogioco è diventato un mezzo di comunicazione, di cultura, perché costruisce una cultura, anche se è un videogioco che non è che sia aulico, che sia un'opera d'arte, ma comunque fa parte del background culturale di una generazione. Chi non è grado di capirlo ne ha paura automaticamente. Io non ho dubbi che oggi la ragazzina che, nel bene o nel male, per avere ucciso difendendosi da un violentatore o per aver ucciso a sangue freddo un vecchietto per rubargli la pensione, io non voglio dire in un caso o nell'altro, ma non trovo dubbi nel sapere che quando riferisce, ma ancora prima di riferire, quando percepisce la sua situazione fuori dal normale, la sua situazione tra virgolette avventurosa, la paragoni a quelli che sono i suoi schemi mentali, e i suoi schemi mentali oggi sono costruiti da il videogioco, che sia Grand Theft Auto, che sia 10 anni fa Doom o un'altra cosa. Ma questo non vuol dire che il videogioco abbia causato quel comportamento, perché 20 anni prima si diceva la stessa cosa: questi ragazzi, queste persone hanno avuto dei comportamenti violenti perché, oppure quando hanno raccontato, confessato la loro cosa, hanno detto che si sentivano come in un film di Dario Argento. Oppure 50 anni ancora prima, quando hanno confessato le loro efferate cose, hanno detto che si sentivano come in un romanzo di Pinco Pallino. Io sono convinto che ai tempi della Grecia antica, quando un criminale più o meno giovane veniva, raccontava le sue imprese o le sue malefatte, diceva: mi sono sentito come si sentivano i guerrieri dell'antica Troia, come raccontato dal poeta Omero. Capisci? È normale che una persona, quando vive una situazione fuori dal comune, che sia buona o che sia cattiva, la misuri, la paragoni alle cose fuori dal comune della sua generazione, della sua cultura. E oggi i romanzi non li leggiamo più, o almeno quantomeno i ragazzi non li leggono più, i film di Dario Argento non li guardano più, non leggono l'Iliade dell'Odissea, e quando vivono una situazione violenta o di rischio o di limite o di pericolo, ma comunque fuori dal comune, a cosa vuoi che la paragonino se non ai videogiochi? Nel bene e nel male. Però penso che la notizia sia sempre nella paura e nella non confidenza invece che hanno i giornalisti nel commentare questi dati, questi fatti, questi racconti, queste notizie. Perché dicono: oddio, e allora sono i videogiochi che ai nostri tempi non esistevano, che hanno portato questi ragazzi a fare queste cose. No, sono notizie di cronaca nera che sono sempre esistite e che ogni generazione paragona e che ogni generazione precedente imputa dalla colpa a qualche cosa della tipico della cultura di quella generazione lì. Punto. I film di Dario Argento andrebbero vietati perché scatenano crisi di follia, omicidi, eccetera. Boh, forse sì, forse no, ma a quel punto non scriviamo, non facciamo più videogiochi, non scriviamo più libri, non facciamo più film, e impediamo anche ai troubadour di cantare le gesta dei guerrieri antichi, eccetera, eccetera.
Sì. Ragazzi, c'è anche altro, YouPorn, per dire, magari.
Sempre lì nei nostri preferiti.
Avete già messo le mogli a letto, eh.
Mi dissocio anche da questo.
Per questo che fate, no.
Riccardo, io
ho la fidanzata che ascolta, per cui non è che posso sbilanciarmi su queste cose così.
Ma tanto hai le cuffie, quindi non sa cosa
c'è. Anche lei c'ha le cuffie.
Hai le problemi.
Allora la salutiamo, scusa.
Okay. Stavamo scherzando, proprio gaffa proprio.
Ma per carità, ma figurati, ha un gran senso dell'umorismo, perché non c'è nessun problema.
Vabbè, comunque è un po' sempre troppo facile dare la colpa a questo e a quello. Allora, non so.
Allora, andiamo avanti. Questa volta invece sono pronto, vedi, prima mi ero un attimo perso. Abbiamo qui il doc, quindi il doc è, insomma, diciamo il mentore di tutti noi giovani podcaster italiani, essendo stato uno dei primi che ha cavalcato questo mezzo di comunicazione. Quindi ti faremo qualche domanda, Franco, se sei d'accordo sulla tua esperienza da podcaster.
E io, se mi ricordo, rispondo.
Intanto ti voglio dire una
È
cosa.
un'interrogazione, proprio, quindi.
Io mi vanto nel dire che per me il doc non è il doc di Digitalia, ma per me è il doc di Rockcast Italia.
È vero, su Digitalia sono Franco Solerio. Sono gli altri che mi chiamano Doc ancora, per reminiscenze antiche. Però è vero, è vero. È tutto cominciato così.
Ma pensi che lo riprenderai mai Rockcast Italia, Franco? O è un progetto ormai del tutto abbandonato?
Guarda, non lo so, su internet muore qualcosa, tutto è possibile riprenderlo, non ci sono barriere né a costruire né a interrompere né a far ripartire, no? È tutto molto semplice, finché, oddio, podcasting così semplice non è, ma finché c'è qui tutta la strumentazione audio, eccetera, non è così difficile. Il problema
Il
è,
tempo.
ne vale la pena, nel senso che il tempo diventa limitato, le energie che puoi mettere nelle tue varie attività diventano limitate. Quando costruisci una trasmissione seriale, come può essere un podcast, questo termine amato o odiato, ma comunque una trasmissione seriale di qualche tipo o un'opera seriale di qualche tipo, investi delle energie per averne un ritorno. Il ritorno non dico che debba essere per forza economico, ma come minimo in termini di seguito. Allora, fare un episodio estemporaneo, come magari ogni tanto mi verrebbe anche lo sghiribizzo di fare, no? Oggi, finito di lavorare tardi, stanco, morto, vado fino in spiaggia che sono i miei amici che hanno aperto il bar, stanno aperti fino a tardi, mi bevo due birrette, torno a casa in bicicletta ascoltando la musica, pezzo figo, dici che bello sarebbe arrivare a casa. Un po' tra lo stanco e il brillo e lanciarsi a fare un episodio come ai bei tempi, come quando ero giovane di Rockcastità, ci sarebbero anche un mucchio di musica, un mucchio di cose di cui parlare. Sì, va bene, ma poi? Cioè, hai impiegato 2 ore, 3 ore del tuo tempo, ti sei messo lì a riattivare il feed, eccetera, eccetera, per 10 persone che magari sono ancora abbonate per motivi storici al tuo feed sperando che ogni tanto esca una canzone, e poi? Se decidi di farlo e dici va bene, d'ora in avanti riparto e come minimo una volta al mese esce una puntata, ricoltivi un seguito e riprendi una storia da dove l'avevi interrotta o da dove l'avevi messa in pausa. Ma finché ti viene solo la voglia di dire ma quasi quasi butto lì una puntata così tanto per fare, ha poco senso. Capisci?
Certo, quindi diciamo il tuo progetto su cui spingi l'acceleratore è Digitalia.
E beh, lì in questo momento abbiamo sicuramente un interesse, abbiamo costruito un seguito, abbiamo costruito un discorso che va avanti, che è un discorso non solo di produzione di informazione, ma proprio di coltivazione di una cultura del digitale, no? C'è tutto un discorso filosofico sotto, come c'era un discorso filosofico diverso ai tempi di Rockcast Italia. E quindi farlo in estemporanea, no? Il discorso di Rockcast Italia qual era? Non era solo fare delle cose belle da ascoltare e divertenti per me da fare, era coltivare un movimento che avesse la cultura della musica indipendente, aiutare gruppi indipendenti a costruire tutto questo, una certa circolazione delle loro opere, in seguito alla quale creare un interesse e iniziare a far girare dei soldi di cui io non ho mai visto niente, però ragazzi si appassionava della musica, compravano l'album dei Belladonna sul loro sito, iniziava, però è una cosa che ha bisogno di un lavoro continuo. Fare una trasmissione in estemporanea una volta lascia il tempo che trova, cioè non è più la stessa cosa, è proprio buttarla lì, è come dire prendo la chitarra e canto una canzone con gli amici attorno al fuoco, ma è una cosa completamente diversa.
Certo, anche perché poi negli ultimi episodi di Rockcast Italia mi ricordo che no, era l'inizio di questa crisi economica, mi ricordo che te avevi effettivamente un filo che seguivi, no?
Sì, anzi, abbiamo parlato, abbiamo previsto la crisi economica praticamente con 3 anni di preavviso.
È vero. L'esplosione della bolla americana, mi ricordo che te facevi degli episodi interessantissimi su questo. E, a questo punto, visto che io ti volevo chiedere cosa manca, e mi ci collego subito perché mi hai dato proprio il là, cosa manca in Italia per far diventare il podcasting una professione, secondo te? Cioè, a quanto manca a Franco Solerio per diventare il Lio Laporte italiano?
Ma guarda, fondamentalmente per farlo diventare una professione non manca niente. Nel senso che in questo momento siamo già a livello di professione, almeno noi con Digitalia abbiamo degli sponsor che ci pagano, degli ascoltatori che ci sostengono economicamente. Alla fine dell'anno il ministro del tesoro bussa e noi paghiamo le tasse, per cui più professione di quello non esiste. Mm-hmm. Dire invece che ci sosteniamo, nel senso che diamo sostentamento, siamo in quattro e che diamo sostentamento economico alle tutte e quattro le famiglie esclusivamente col podcast, siamo lontani anni luce. E per diventare quello, o addirittura, come dicevi tu, diventare Lio Laporte, che già 4 anni fa dichiarava un giro di affari, non un reddito, ma un giro di affari di 2-3 milioni di dollari, c'è un piccolo ostacolo, che è la quantità di persone che puoi raggiungere. Nel senso che se tu vai su Wikipedia e cerchi lingua inglese e lingua italiana, ti accorgi che nel mondo che parlino la lingua inglese ci sono più o meno 150 volte il numero di persone che parlano la lingua italiana. Per cui, per definizione, tu puoi avere, siccome nel mondo dello spettacolo, alla fine dei conti, per quello che riguarda sia i finanziamenti, ovviamente direttamente dagli ascoltatori, sono una percentuale degli ascoltatori che puoi raggiungere, che effettivamente raggiungi, e gli stessi sponsor ti pagano in base a quelli che sono gli ascolti, cioè il numero di paia di orecchie a cui dai il loro messaggio, è ovvio che noi siamo automaticamente 100 volte penalizzati rispetto a un Lio Laporte. Che però nel futuro del podcasting o di quello che sarà l'internet broadcasting in genere ci sia... sicuramente il professionismo non c'è dubbio, ma io penso che nel giro di qualche anno tutta la radio sarà diventata internet broadcasting. Ci vuole un po' di tempo, ma solo per un motivo, che per il momento il costo delle comunicazioni, delle telecomunicazioni cellulari è ancora molto costoso, paragonato a quelle fisse. Ma se oggi non ci fosse il costo dei data plan a megabyte che abbiamo ad esempio sui cellulari, oggi non vedo perché, anzi sarebbe probabilmente dal punto di vista di chi trasmette più economico per Radio DJ trasmettere su internet piuttosto che trasmettere via radio, comprare una licenza per lettere dal governo, pagarla ogni anno, eccetera eccetera. Il futuro è lì. Certo. Sicuramente. Certo. In che tempi e in che modi lo vediamo, se si chiamerà ancora podcasting, se si chiamerà radio e sarà passata come è passata una volta da AM a FM e passerà da FM a TCP/IP, probabilmente continuerà a chiamarsi radio, sarà anche allora sia in diretta sia on demand. L'on demand assomiglierà molto a quello che è il podcasting di oggi, forse si chiamerà ancora podcasting o forse si penserà al podcasting come gli albori di quella che è la radio moderna.
Certo, e non solo podcast, vero Ricca?
No, io volevo fare, poi lo concludiamo, se no povero Franco l'abbiamo messo sotto, sotto la luce dell'investigatore che fa le domande.
Ma chi meglio di lui, scusa?
Ma chiaro, quello ci mancherebbe. Due domande, una era... Quindi anche questo mi coinvolge anche me, nel senso, io sono entrato da poco nel mondo del podcast grazie a Marco che me l'ha fatto scoprire e grazie a te, se ricordi, che mi hai aiutato parecchio con qualche guida e qualche consiglio.
Sì, mi ricordo, certo, perché ero... Vabbè, all'inizio tutti hanno bisogno di una mano.
Però, e ringrazio, quindi però vediamo che oggi con un computer, che sia Mac con GarageBand, con Audacity... un microfono, si può tranquillamente fare un podcast. Ora non so se ai tempi di Rockcast Italia era così semplice come oggi, nel senso a livello di organizzazione e di attrezzatura, e quello che ti volevo chiedere è fra virgolette un bene o un male che oggi possano tutti possano, chi, quindi potrebbe essere anche il mio, quindi podcast peggiori e migliori essere sulla piazza, o magari una volta erano, diciamo, c'era più una cernita già fatta dalla fra virgolette, dalla difficoltà nel registrarlo, nel farlo, questo.
Ma guarda, non è né un bene né un male, il fattore discriminante è sempre quello qualitativo, perché è vero che è facile oggi fare un podcast, ma è molto difficile fare un podcast ottimo. Ottimo in tutti i sensi, ottimo per quello che può riguardare la qualità della produzione in termini proprio di produzione audio, ma ancora di più in termini di contenuti. Per cui la discriminante è tutta lì. Ben venga che sia facile per tanti, tantissimi provarci, perché in mezzo ai tantissimi usciranno sempre dei prodotti di qualità. È ovvio che per chi già lo produce, come possiamo essere noi, come potete essere voi, vuol dire nei prossimi anni sicuramente che ci sarà una competizione enorme, ma per cui le cose per noi saranno più difficili, ma comunque dalla difficoltà e dalla competizione emergeranno le cose migliori, anche noi impareremo dai nostri competitors, i nostri competitors impareranno da noi e il livello crescerà moltissimo, molto di più di quello che ha fatto la radio in Italia, dove dopo un primo periodo di sviluppo si è appiattito tutto su quattro grossi network nazionali e un centinaio di realtà più o meno sfigate a livello locale, dove non c'è mai stata dove non c'è mai stata una grossa pressione all'evoluzione, né nei
nelle radio c'è stata anche un'involuzione, secondo me, perché te prendi i palinsesti delle varie radio, te prendi la fascia dalle 7 alle 9 di mattina e Radio 105, Radio DJ più o meno fanno lo stesso programma.
Si sono molto appiattite, hanno trovato un modello e hanno preferito copiarsi l'un l'altra rispetto a che. Ma certo, perché sono in pochi. Posso dire una cosa, che in realtà in Italia come situazione della radiofonia siamo ancora molto fortunati. Perché in realtà, pur avendo una radiofonia abbastanza appiattita, abbastanza omogenea e di fatto un oligopolio, comunque per qualche motivo a me non del tutto chiaro, abbiamo comunque delle produzioni di alta qualità. Non in tutti i campi, ovviamente non mi riferisco a tutta la qualità, a tutta la produzione di tutti i grossi network, ma se vai a vedere come è ridotta al giorno d'oggi, ad esempio, la situazione della radiofonia negli Stati Uniti. Ragazzi, confronto noi abbiamo degli artisti, ma davvero, oramai la radiofonia negli Stati Uniti è morta, negli Stati Uniti è diventato Clear Channel, ha comprato tutto quello che era a livello locale, a livello più o meno statale, è stato omologato e praticamente i singoli, i DJ locali, le personalità della radio non esistono più. Howard Stern se n'è scappato sulla radio satellitare e il resto sono tutte macchinette computer che girano queste playlist scelte a livello centrale da un'amministrazione che è legata a braccetto con l'industria
discografiche
e DJ che parlano tutti uguali, che si copiano l'un l'altro e col vocione fanno tutti l'annuncio della roba, capisci? È veramente da noi, insomma, avere dei personaggi, il classico Linus è uno che possono avere un target più o meno giovane eccetera, ma comunque sono personalità, fanno delle produzioni che hanno qualche cosa, un valore culturale, ecco,
siamo sempre primi per quello, dai.
No, io sono ecco, penso che la radio potrebbe essere molto meglio, che il podcasting e internet darà molto alla radio, però ecco, abbiamo anche noi che facciamo la radio su internet, che possiamo partire dal basso con pochi mezzi eccetera, comunque possiamo guardare un po' a certi esempi della nostra radio nazionale e raccogliere un'ispirazione e imparare un pochino di mestiere. Negli Stati Uniti questo è meno vero, ecco.
Franco, ti chiedo un'ultima cosa, poi dopo io ci avrei mille cose da chiederti, perché mi piacerebbe veramente sapere come sei arrivato al podcast, ma però tralascio. Ti chiedo un'ultima cosa, ho visto che su Digitalia avete fatto praticamente un unico esperimento di podcast video, di Hangout. Volevo sapere se è una scelta e motivata da cosa, oppure se in futuro non escludi di passare al podcast video, o come vedi la situazione dei tanti podcast anche tecnologici che sono nati e sfruttano gli Hangout o comunque insomma la tecnologia video.
No, più che altro anch'io volevo fare questa domanda, quindi nel senso, fra virgolette, gioco di parole, un senso, un podcast video rispetto a uno solo audio o
anche se ci ha già risposto, dipende dai contenuti. Quindi
cioè,
ci ha
già risposto prima. Sì,
sì, sì e no, nel senso che per fare una produzione video vera e propria si fa una cosa molto diversa. Si ha un pubblico diverso e si presuppone un tipo di usufruzione delle produzioni completamente diverso. Io amo il mezzo solo audio, il mezzo radiofonico, il podcast, perché ha delle qualità intrinseche che il video non potrà mai avere e che fondamentalmente derivano tutte dal fatto che l'essere umano può ascoltare una cosa mentre ne fa mille altre, mentre non può guardare una cosa mentre ne fa mille altre. Per cui in questo, nel mondo moderno di mille attività, mille necessità, tempo poco, cose da fare tante, la produzione video deve essere qualcosa che colpisce e che ti incolla allo schermo dove lo vedi per quei 5, 10 minuti, 20 minuti. Già fare una roba di un'ora e mezza video, devi fare delle cose di una qualità e di un interesse tale, è praticamente impossibile. Mentre una trasmissione audio è una cosa che puoi fare mentre viaggi guidando, mentre viaggi in treno, mentre passi l'aspirapolvere, mentre cucini gli hamburger, mentre aspetti che la bambina si addormenti a letto, mentre sei in ascensore, mentre sei al supermercato che fai la spesa. Cioè non interferisce assolutamente con la tua vita quotidiana, non ti impone niente, non ti obbliga a fare niente se non a prestare un minimo di attenzione, magari con un orecchio solo, alle mie parole o alla musica che pubblico. E quindi trasformare, far diventare la mia o le mie trasmissioni delle trasmissioni video non è assolutamente nelle mie corde. Dare ai miei ascoltatori la possibilità invece di guardare in video quello che io faccio mentre produco la mia trasmissione audio è una cosa che abbiamo provato a fare una volta e che non è escluso che non ci sarà in futuro, ma è una cosa molto diversa da una produzione video, molto molto diversa, perché una produzione video comporta qualche cosa di più che vedere quattro pirla davanti a un microfono e con dei cuffioni in testa, no? Presuppone che, non lo so, fai un servizio o fai un discorso su la guerra informatica o l'attentato terroristico di Boston e contemporaneamente fai vedere le immagini dell'attentato, vai a prendere le foto, i video, per esempio. È una produzione molto diversa e presuppone una maniera di utilizzo completamente diversa. Io non ne ho né la capacità, ma non ho neanche l'interesse, perché non è quello assolutamente che mi piace e non credo che sia in questo momento quello che ha uno spazio sulla rete per le produzioni come le nostre, cioè produzioni partite dal basso, partite magari mettendo su pian piano degli studi di registrazione di livello professionale, ma partendo con capitali ridotti, eccetera. Il video, diciamo, user generated, che fa successo su internet, è il video di 2 minuti di uno che è inciampato in una cosa particolare, l'ha filmata e ha avuto successo. Il video successivo di successo sarà filmato da una persona completamente diversa dalla parte opposta del globo. Per cui, e vedo che se vai a vedere anche all'estero, negli Stati Uniti, i cosiddetti podcast video di successo sono o trasmissioni molto molto brevi oppure sono appunto riprese e modi di vedere, visualizzare in realtà l'atto della registrazione di quella che in realtà è una trasmissione audio. E te lo dice lo stesso Leo Laporte, che oramai fa video, anzi video in HD di qualsiasi cosa che venga registrato nei suoi studi, fa più o meno dalle 2000 alle 10.000 volte più ascolti in audio che in video, perché è una trasmissione nata per l'audio. Il video ti dà molto molto poco di più.
Certo, è un contenuto extra,
mi trovo d'accordissimo.
Però poi che non vuol dire che non ci sarà dell'innovazione anche lì e che non ci sarà chi inventerà delle trasmissioni video, cioè chi l'ha già fatto, però non è quello di cui mi occupo io, è una cosa molto molto diversa.
D'accordissimo con la spiegazione di Franco. sul fatto del video, secondo me, ha... Poi, per carità, questa è mia opinione.
Beh, ma ontologicamente, proprio per quello che riguarda che è la fisiologia dell'uomo, c'è molta più differenza tra quello che facciamo noi, quello che è Digitalia, e un, tra virgolette, podcast video podcast, piuttosto che la differenza che c'è tra la mia trasmissione e Radio Rai, per
Sì,
dirci. No?
certo.
È una barriera molto più bassa, per cui è per il mio sentire è più probabile che io a un certo punto compri delle frequenze radiofoniche dallo Stato e metta su una radio audio piuttosto che mi metta a produrre, realizzare, girare una vera trasmissione video.
Certo, anche perché io personalmente dovessi ascoltare Digitalia in diretta e video, sì, secondo me verrebbe naturale dopo un po' che sei lì che guardi al computer, magari incominci a armeggiare qui, a toccare lì, a guardare là e poi magari dici, vabbè, abbasso il video, tanto lo sento. Secondo me
Sì,
poi la
sì.
finale sarebbe quella, a meno che Digitalia non presenta quando fa, per esempio, quando fa i gingilli del giorno, dice, ecco, questo è il gingillo, lo presenta e fa, allora lì sarebbe ben
È una
diverso.
cosa completamente diversa,
Capito?
diventa
Sentir
una...
parlare e
Certo.
guardare, poi, pur bello che
Certo.
o brutto che uno sia, per carità di Dio.
Ma siamo assolutamente d'accordo con te, infatti anche noi in questa fase abbiamo deciso di non provarci neppure col discorso video, proprio perché insomma quello che poi quello che è importante sono i contenuti, come detto all'inizio. E poi a questo punto, se c'è qualcosa, abbiamo qualcosa da dire, bastano le nostre simpatiche vocine per raccontarlo.
Noi più che altro per quanto mi riguarda, io cerco di fare una cosa per come, fra virgolette, piacerebbe a me, nel senso io ammetto che, Franco, che non ti ho mai ascoltato in diretta, perché io mi fai compagnia quando
Certo,
sono in giro il furgone, mi scarico Digitalia con la mia applicazione,
è
tac,
certo, è proprio il nostro obiettivo.
è questo,
Ma
capito?
è talmente forte, cioè c'è un mucchio negli ultimi 20 anni, quanti hanno parlato della radio come moribonda, no? Dai Pebbles con Video Killed the Radio Star. In realtà non si potrebbe essere più lontani dalla realtà. In realtà la radio come modalità di usufruzione di contenuti è talmente viva che in tante tante occasioni la televisione si traveste da radio. Tu pensa a quanto i ragazzini studiavano ai miei tempi con MTV accesa e non la
Video
guardavano, ascoltavano
music.
solo la musica. Di lì è
Sì.
nato tutto un filone di televisione che non è televisione, anzi è radio. Tant'è vero che oggi le stesse radio hanno comprato canali e trasmettono sul digitale terrestre e sul satellitare. C'è il canale di Radio DJ che non è un canale da guardare. C'è di nuovo il video, riprendi Linus e Albertino e Pinco Pallo, Platinette, non lo so, Platinette è ancora Radio DJ, non lo so,
Pensavo io.
che fanno la loro trasmissione davanti al microfono, ma non è una trasmissione video. Guardi uno che registra una trasmissione audio. E sono trasmissioni fatte per il ragazzino che ha più dimestichezza col telecomando che con lo stereo hi-fi del papà. Per cui è più facile che ascolti la radio sulla televisione che sulla radio. Accende quello e poi magari mentre fai compiti o mentre fai videogiochi nelle orecchie tiene Radio DJ che lo aveva perso perché quel ragazzino non è più abituato a usare la radio ma solo la televisione e trasmettendo questa cosa in televisione che non è televisione riacquista un ascoltatore che altrimenti aveva perso.
Sì, giustissimo. Marco.
Abbiamo sviscerato bene l'argomento, direi se è il caso di andare avanti. Che
Sì,
dici,
sì, sì.
Stefano?
Io, visto che c'era qualche notizia, Franco, io ho il brutto vizio che, vabbè, a parte che mi avevi detto di non girarti la scaletta senza problemi, che ogni tanto poi la stravolgo e ogni tanto la cambio, quindi. Che
Ma
volevo.
il doc va a
Sì,
braccio.
io non ho.
Certo. E volevo mettere questa cosa che ha detto Marco. La togliamo? No. Perché insomma, comincia a essere già fra riff e raff, è già più di un'ora che facciamo la trasmissione. Quindi non vorrei occupare ancora troppo spazio a Franco. Niente. E la notizia era, Marco, se ben ti ricordi, da uno studio dalla Temkin Group, che è non so, cioè un'azienda degli Stati Uniti che fa dei sondaggi fra i vari utilizzi dei prodotti tecnologici, è venuto fuori che l'esperienza utente Mac è la migliore in assoluto.
Ai ai ai, qui si finisce nelle guerre tra sistemi operativi.
E infatti qui ho detto, tanto ce le altre, parliamo con questa che qui alla fine
Così ci scateniamo qui e via, dai, ce le diamo. No, beh, ma ascolta, io la notizia l'ho letta, questa Temkin Group, a parte che ci dice che l'esperienza, la migliore esperienza utente è quella dei Mac, e la Apple ha vinto questa classifica per il terzo anno consecutivo addirittura, quindi insomma,
ma che cosa vuol dire l'esperienza di utilizzo?
Ecco, poi dopo vado a leggere l'articolo e dice che seconda è arrivata HP e terza Acer. Allora qualcosa non mi torna, perché
no, lo studio
per me
dice prende in esame tre fattori: funzionalità, accessibilità ed emozione che dà, presumo, la macchina.
Okay. Esatto, e dice che Apple vince per funzionalità, ma non per l'aspetto emozionale e l'accessibilità. Allora, io dico, secondo me questa ricerca è sbagliata a prescindere, perché non c'entra nulla la marca di un singolo computer, Apple piuttosto che HP, piuttosto che Acer. L'esperienza utente è data dal sistema operativo, dalle funzionalità del sistema operativo. Su Linux, visto che insomma io, sapete, sono un utilizzatore di Linux, lavoro, sono un sistemista, Linux e Windows, io posso dire che Windows con la versione 8 ha fatto secondo me notevoli passi indietro per quanto riguarda l'esperienza utente. Su Linux può essere equipaggiato con svariati ambienti desktop, quindi e tra le altre cose ambienti desktop assolutamente personalizzabili, pensiamo a KDE, a GNOME, Unity, Ubuntu, Enlightenment, XFCE, ce ne sono 5-6 famosi, ma sono una decina o forse più, quindi diciamo c'è farina per ogni sacco, no? Ogni utente può andare a scegliere l'esperienza utente che più gli aggrada e poi personalizzare quell'esperienza utente.
Però te mi stai parlando di esperienza utente, non utente utente medio, da quel che mi dici, perché ti faccio un esempio: metto Valentina, mia moglie, davanti a Ubuntu che abbiamo noi al lavoro, ce l'ho anch'io perché anch'io uso Ubuntu al lavoro.
Che lavoro fai?
Perché? Aggiustiamo,
no, chiedo, per
sistemisti.
Ubuntu al lavoro.
Lavoriamo insieme, io e Marco lavoriamo insieme.
Ah, ok, perfetto.
Sistemisti.
Okay, lavoro da un commercialista e
qua no.
Cazzo, che commercialista.
Avanti.
8 ore il giorno, Franco, pensa, 8 ore il giorno lo sopporto.
Più
anche la sera quando registriamo il podcast.
Mamma mia, allora, vuol dire che siete ben affiattati, sennò vi sareste già mandati.
Sì. No.
Ma guarda, quel tipo di studi mi sembra un termine addirittura eccessivo, ma si beano di essere studi. Queste pubblicazioni generalmente ne ho lette veramente a miliardi, fa parte del prepararsi per digitale, per la trasmissione, e ho capito che sono di tre tipi: quelle che hanno lo scopo di vendere, in questo caso, dei computer, perché sono pagate più o meno sotto banco da un qualcuno che deve vendere quel computer; due, quelle che devono vendere la pubblicazione su cui vengono pubblicate, per cui devono fare page click se è uno studio pubblicato sulla rete, o devono vendere copie cartacee della rivista se compaiono su una rivista, su un giornale edicola; la terza categoria, che sono l'uno per mille, sono quelle che veramente si propongono di fare di ricercare una realtà seria e di capire un fenomeno, però generalmente vengono proposte in una veste completamente diversa da questa, con dei dati molto molto più chiari, meglio interpretabili, e già nelle premesse si capisce bene di che cosa si parla. Quando si dice ma quali sono i computer, che poi cosa vuol dire computer? Se prendo un iMac e ci monto dentro OS X, dentro una macchina virtuale ci metto Linux e nell'altra ci metto Windows 8, che cos'è? Qual è la sua usabilità? Sono veramente questioni di lana caprina. Poi, se invece vogliamo parlare delle nostre esperienze personali o di quello che traspare dall'utilizzo veramente sulla rete, credo che noi che viviamo di rete, di computer e di notizie della rete, o voi che lo vivete i computer nella vostra professione, avete più dati voi nella vostra esperienza personale per stimare delle cose del genere di quanto ce l'abbia qualsiasi millantato studio di questi tipi che compare sulla rete. che negli ultimi anni Apple abbia avuto una grossa appetibilità in termini di facilità di utilizzo, e grazie anche al cavallo di Troia dei dispositivi iOS, non c'è nessun dubbio che siano studiati per avere un'appetibilità proprio di tipo estetico e funzionale nelle loro interfacce, non c'è dubbio. Che questo aspetto lo stiano un po' perdendo, che abbiano un po' perso la bussola negli ultimi due anni, è altrettanto vero. Ed è altrettanto vero che ci sono un milione di situazioni, un milione di persone che trovano invece molto più usabile, molto più efficace, molto più efficiente e molto, tra virgolette, migliore l'utilizzo di sistemi completamente diversi. Per cui digli a un sistemista Unix che deve reggere, non lo so, tutta l'infrastruttura, non lo so, di un data center di Google o di MySpace, e digli: ti piacerebbe tenerlo su tutto con OS X server? E lui dice: oh, ma sei scemo. Ti dice: io per lavorare bene, la mia massima comodità di utilizzo ce l'ho con questa distribuzione, versione di Unix o di Linux, che siamo partiti dalla distribuzione tal dei tali e ci siamo customizzati per noi, e non vogliamo neanche sapere che cos'è un'interfaccia grafica, per esempio. Per cui sono questioni molto molto difficili da analizzare, e degli studi così superficiali si capisce che hanno scopi ben diversi da quello di mostrare di illuminare, ecco, quello che è un vero fenomeno.
Quindi de gustibus.
Sì, de gustibus, sì. E de necessitatis, come adesso
chissà se a meno che
loro professore di latino arriva, mi tira le orecchie.
A meno che loro, con l'esperienza utente, parlando di, appunto, di marche, PC, a capire, non intendessero dire, che ne so, dove c'è il tasto di accensione, non lo so.
Ah, può darsi, ma non lo sa nessuno, ma probabilmente non lo sanno neanche loro. Hanno scritto una cosa a caso con un titolo che prendesse.
Però
oggi, particolarmente sulla rete, c'è questo fenomeno del click whoring, cioè per fare soldi devi vendere pubblicità, e quando la pubblicità sono banner hai bisogno solo che la gente arrivi sulla tua pagina, poi che legga, che non legga, che legga e trovi il tuo articolo una schifezza, non conta niente.
Di meno,
per certo. Cui cosa vedi? No, qua vedi in giro che girano su Twitter una marea di titoli che sono sempre gli stessi: perché il Mac è meglio di Linux, oppure i 40 software per iOS che non potete perdere sul vostro dispositivo, le 35 migliori foto di, i 37 migliori, no, sono i classici titoli, quelli puoi anche evitare di aprirli, tanto sono semplicemente titoli fatti per attirare il click sul tuo browser e guadagnare dalla pubblicità.
Comunque posso accendere un flame veramente da forum che non finirà mai più, però lo accendo perché mi piace. Voi sapete che il Mac OS, almeno nella versione Snow Leopard, quindi un paio di versioni addietro.
Io ce l'ho avuto.
Ok, sapete che non calcolava lo spazio che gli occorreva per fare una copia? Ma per esempio, se voi copiavate 50 giga e a 49,9 lo spazio si esauriva, lui a 49,9 vi dava un errore, interrompeva la copia.
Non lo so.
Sì.
Quando si parla di esperienza utente,
io invece vorrei
questa la ricordo sempre, perché sono rimasto veramente fregato.
Anch'io vorrei lanciare una cosa così, non so se vi ricordate, sicuramente te Franco no, ma qualcuno l'altro giorno mi ha mandato un messaggino su WhatsApp, vero Marco?
Vabbè, dai, tralasciamo, dobbiamo andare a letto.
Vedi Franco, l'esperienza utente Mac la dedice, l'esperienza utente Android non
no,
parla.
Sono tutte, ma no, vabbè, poi ci si attacca per farsi le...
Mi è arrivato un messaggio.
Ha senso, però guarda che anche in un problema del genere, cioè se vuoi vederlo con la lana caprina, però se vuoi andare invece a studiare veramente quella che è la difficoltà di chi studia l'architettura, di chi studia, ho detto architettura è un termine sbagliato, ma chi studia il design, cioè la progettazione, ecco, di una interfaccia utente e di un'esperienza utente, sono questioni non così scontate. Per esempio, se io volessi spostare un file enorme da un disco all'altro dove non c'è spazio, però a metà della iniziare a spostarlo e mentre lo copio dal disco di destinazione pian piano tolgo degli altri file e faccio spazio, se il sistema me lo impedisce prima perché calcola lo spazio e dice questo non ci sta, non posso farlo. Oppure cosa succede se invece di spostare un file enorme decido di spostare 1000 file di media dimensione? Mi deve dire no, non te li copio? Oppure mi deve dire seleziona quelli che ci possono stare perché così non ci stanno? Oppure deve iniziare a copiarli? nell'ordine in cui tu ce li hai magari visualizzati, o nell'ordine di grandezza, o nell'ordine in un qualsiasi ordine, anche lì in quale ordine, punti domanda, ulteriore problema per chi studia le interfacce e le esperienze di utilizzo, oppure deve provare appunto a copiarle tutte finché ci stanno, e quando non ci stanno più dirti: guarda che le ho copiate tutte tranne queste tre perché avevo finito lo spazio. Non è difficile, sono situazioni in cui qualsiasi scelta fai, fai degli errori, lasci contento qualcuno e scontento qualcun altro. L'interazione tra l'uomo e la macchina è una cosa affascinante e molto 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 complicata. Tante volte ci scontriamo con delle cose, a volte, che sono assolutamente ovvie, sono d'accordo con te, ma delle altre, delle cose che ci sembrano fastidiose, diciamo ma non avrebbero fatto cos'ha, non pensiamo che facendo cos'ha probabilmente avremmo causato della confusione, dei problemi tutti diversi a un altro tipo di utilizzo che magari è ancora più diffuso. Per cui è affascinante e allo stesso tempo difficile da capire da fuori.
Comunque noi, Franco, non facciamo mai questi flame, noi le OS Wars non le facciamo qui su Geek Reflection, però stasera, siccome Riccardo mi aveva stuzzicato, allora...
Ho capito.
Vabbè, comunque okay. Vedremo, ho sentito digitale a Franco che si è molto accanito contro il povero Forstall, vedremo poi.
Perché non mi ricordo, contro Forstall per
quando è stato mandato via, vedremo.
Mi sono accanito contro il design skeuomorfico. Sì, appunto, quello. Poi tutti le testate, le testimonianze dicevano che uno dei maggiori fautori fosse Forstall, e non c'è dubbio, ma non... realtà contro l'eccesso di skeuomorfismo, perché in realtà le interfacce eccessivamente piatte non mi piacciono granché, e anzi credo che sia un problema di eccesso di attenzione al design. Il giorno d'oggi rischiamo di diventare schiavi di avere la stessa schiavitù che hanno le signore quando guardano le sfilate di moda, che da sei mesi successivi l'applicazione o la versione del sistema operativo non ci piace più perché è cambiato il modello, il tipo di design, l'impostazione di design che va di moda. Ecco, forse poi nell'eccesso di quello rischiamo di perdere di vista delle cose magari anche più importanti.
Sì, per saltare da palo in frasca, in iOS 7 ti speri di uno stravolgimento del sistema
a livello
grafico, o no, ti piacerebbe che restasse così?
Nessuno dei due. Mi piacerebbe che mi stupisse con un miglioramento incrementale della piacevolezza dell'utilizzo generale, sia grafica ma soprattutto in termini di interazioni e di possibilità per gli sviluppatori, quello sì. Dire che lo vorrei rivoluzionato vorrebbe dire che un oggetto che oggi reputo indispensabile per me perché lo uso tutti i giorni, vuol dire che in realtà mi fa schifo. Cioè, che senso ha? Usassi Windows 8 potrei sperare in una rivoluzione di iPhone, ma siccome uso iPhone io spero che venga molto migliorato per quanto possibile e vengano corrette determinate mancanze, determinati problemi che oggi vedo. Poi se mi dici che se il design di Forstall skeuomorfico mi piace o no, ti dico quando arriviamo all'applicazione podcast che deve far vedere le bobine che girano eccetera, dico magari tutto questo schermo, visto che già ce ne abbiamo poco, utilizziamolo per mostrare delle informazioni un pochino più utili. Sono tanti posti dove si può fare miglioramento senza fare degli stravolgimenti e delle rivoluzioni, che comunque non credo arriveranno e non devono arrivare, perché un prodotto che vende così tanto non deve certo rivoluzionare.
Squadra che vince non si cambia.
Si cambia, ma in meglio, ma non si rivoluziona.
Certo. Si migliora.
Migliora. Cioè, se sei la Juve, ha vinto il campionato per 2 anni di fila, o 1,5, secondo sta per vincere, e sei arrivato ai quarti di Coppa dei Campioni, se compri la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, serve una rivoluzione, bisogna comprare tutti. No, cacchio, è una squadra che ha fatto meglio di chiunque altro in Italia e in Europa, è arrivata nelle prime 8, per cui probabilmente deve fare degli aggiustamenti che gli permettano di non perdere quello che ha già e di migliorare per vincere l'anno prossimo anche contro il Bayern Monaco. Chi dice siccome ha perso una partita deve rivoluzionare tutto è uno che vuole di nuovo vendere giornali e fare del sensazionalismo.
Marco mi sa che è andato via su questo argomento.
Sì, lo so.
No, io stavo pensando...
lo so che è interista, l'ho fatto apposta.
Doc, non mettere il coltello nella piaga. No, io stavo pensando che ora Anonymous inizierà a lanciare attacchi di DOS verso il sito di Apple. Vogliamo l'iPhone rinnovato?
Contro quello della Juventus. Vendetevi, vendetevi.
Ci ha già provato Bonolis con l'Inter a fare.
Anche contro quello della classe arbitrale, tra l'altro.
Ecco, perfetto, Qui, calcio e tecnologia, che mix Marco, esplosivo.
Qui Marco ha poco da dire.
Oh, però Stramaccioni è proprio scarso.
Strama, bene bene.
Male, Strama. No, ma non vi preoccupate, ora torna allo specialone, no? Lo special one, Marco, specialone, guarda, sistema guarda, tutto lui.
Io ti dico una cosa, che l'Inter non mi è mai stata simpatica. Però quando c'era Mourinho, io in Champions League io tenevo per l'Inter. Perché squadra italiana, bel gioco, persona di carattere, antipatica a molte, però veramente si vedeva qualche cosa di bello. Per cui non sono per le parrocchie. Sono pronto a passare da iPhone a Android a Windows 8 quando vedo qualcosa di buono. Non sono pronto a lasciare la Juve per l'Inter, però riconosco la grandezza quando c'è. Ma Stramaccioni no!
Va bene, ma avete affossato, dai, basta.
Hai voluto fare il furbo con
ci Mac. Siete riusciti. Ve la siete legata al dito quella cosa della copia di macOS.
Ci eravamo sentiti oggi, io e Franco, apposta.
La copia di macOS. Ah, quella lì che hai detto prima. Ma no, ma figurati.
Bene, io finirei la puntata qua, che insomma sono un'ora e venti.
Va bene, va benissimo.
Staremo a parlare a ore con te, Franco, qui perché...
A me è piacevole parlare di queste cose, lo sapete.
Ma noi a Franco li strappiamo la promessa di un ritorno quando...
Torneremo, sì, dai, lo facciamo un po' più avanti.
Quando l'Inter tornerà a essere una squadra
vincente. Quando l'Inter torna a vincere, va bene.
Quindi Franco è stato...
Ragazzi, ci sentiamo tra 15 anni.
Franco ci risentiamo tra qualche anno, quindi.
Franco, è stato un piacere.
Se potessi mettere la firma sulla prossima finale di Champions League tra Juve e Inter... Ah no, la prossima no, perché non ci siete. Tra due...
Guarda, dopo questa io me ne vado, non mi faccio più sentire, scriverò su Person Finder che però sono vivo, così almeno lo sapete.
Oh mamma.
No, davvero, ecco, vedere, ci sono tanti, no, italiani, che adesso andiamo, tanto siamo alla fine, possiamo parlare di tutt'altro, certo, che tecnologia. Tanti italiani che dicono, ah, in Coppa le squadre nemiche italiane per me potrebbero morire. Invece devo dire che l'idea di vedere due italiane, o addirittura quattro italiane nei primi quattro posti della Champions League, per me sarebbe un motivo enorme di orgoglio. Poi se di quelle quattro quella che vince la Juve sicuramente preferisco, però ecco, questo
ma
è discorso,
anche io l'ho sempre detto, Marco lo sai, io l'ho scritto anche su Facebook, da tifoso io quando il Bayern ha vinto ero contento, da patriottico ma un po' rosorculo sinceramente. Però Franco, quando l'Inter vince 3-1 e perde 4-3 il lunedì è piacevole andare al lavoro, cioè io arrivo al lavoro e lui
ma è piacevole lo stesso, dai, perché poi il calcio in realtà è bello proprio per questo, perché ci si prende in giro a vicende tutto. Chi lo prende troppo sul serio sono proprio dei poveracci.
Ma vederlo aprire la porta,
il problema sono quando ti tocca di prendere in giro ogni 40 anni, insomma cominci a essere un po' problematico. Effettivamente
lo vedi aprire la porta sconsolato e va dal nostro collega interista, perché devi sapere che noi siamo in quattro e abbiamo le due curve, due milanisti e due interisti, e quando arriva sconsolato e va dal nostro collega Nick, ma l'hai visto? E noi zitti e si ride. Cosa ridi?
Mi sembra di essere ritornato a registrare il PizzaCast, cazzi nostri a profusione proprio.
Vabbè, ma questo, Marco, è una goduria, dai. Se sei nato interista, ma io li ammiro, gli interisti.
Che cosa
volte
ci vuoi fare?
Perché
basta, non esageri.
Dopo anni che perdete, continuate a tifare Inter e vi stimo.
Ma avercele, dai, avercele squadre come tutte le squadre blasonate italiane, dai, guarda all'estero che hanno due squadrette, una squadra, due squadre che vincono e le altre non esistono neanche. Noi in realtà siamo, ripartiremo e diventeremo grandi di nuovo nel mondo, dai.
Bene, dai, dopo ora, questa fuori discussione abbiamo finito. Franco, io ti farei fare il finale anche a te, come hai fatto
il finale?
preso un castagno.
Va bene, va bene. Allora amici, grazie per avermi ospitato. Amici ascoltatori, grazie per averci sopportato per questa ora e mezza, due ore di sproloqui su tecnologia, guerre, hacker e soprattutto pallone. E continuate ad ascoltare questi due ragazzi, perché sono in gamba e faranno tanta tanta strada. Alla prossima, ciao ciao.
Ciao a tutti da Riccardo.
Ciao a tutti da Marco. Ricordatevi, non l'abbiamo detto all'inizio, che sul Play Store è uscita l'applicazione per Android di Geek Reflection. Ancora una strabeta, ma ringraziamo Massimiliano Fanciulli che ce l'ha realizzata. Quindi scaricate l'applicazione.
Franco, un saluto a te e un ringraziamento per la pazienza e l'ospitata che è stata ben gradita.
Grazie a voi ragazzi, è stato veramente un piacere anche per me.
Ciao a tutti.